Mia madre è morta quest'estate, una canzone alla radio che una volta ci invitava a cantare insieme anche se non sapevamo le parole, adesso è soltanto rumore. Un acquazzone, una volta la scusa per correre fuori e ballare a piedi nudi nelle pozzanghere, adesso è soltanto tempo, un tempo come un altro. Poetico, vero? Ma lo è solo sulla carta, 14 anni è un'età di merda per perdere la madre. Il dolore va e viene come un flusso e riflusso delle maree, ma non scompare mai. Mia madre è stata sepolta nel giorno più caldo dell'anno. Gli uccelli volano a fatica nel cielo bianco e le lucertole si rifugiavano all'ombra delle lapidi. Sul ciglio della strada fiorivano cespugli di rose e il vento ne portava il profumo dolce fino alla tomba. Il calore dilatava il tempo, rallentando ogni movimento. Ho asciugato le mani sudate sul vestito, ho fissato la buca ai miei piedi. Là sotto c'era la bara, sopra i girasoli, dentro mia madre. I riccioli scuri intorno al viso, le labbra rosse sorridenti e beffarde, i piedi infilati negli stivali da cowboy bianchi. Così me la immaginavo. Immaginavo anche che sarebbe comparsa al mio fianco e mi avrebbe salvato. Ci sarebbe lisciata la gonna e passata la mano tra i capelli, poi avrebbe detto qualcosa come «Non fare tutte quelle smorfie, non posso vederti così». Mi avrebbe dato un bacio sulla riga dei capelli, mi avrebbe preso per mano e sarebbe corsa via con me, come aveva fatto tante altre volte. Ma non è comparsa. È comparso invece il mio primo ciclo. Quella che vi abbiamo letto, e buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Calt, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda come sempre tutti i giorni dalle 11.30 alle 12.30, è la prima pagina del romanzo Paradise Garden di Gramma, la collana di Feltrinelli, firmato da Elena Fischer, prima pagina e primo romanzo. Un romanzo in cui si racconta la storia di una protagonista, l'avete sentita, a partire dal giorno del funerale di sua madre, ma poi i ricordi e tutto quello che accade prima e dopo sono parte integrante di questa storia, un romanzo che si potrebbe definire un romanzo non solo di formazione, ma soprattutto un flusso che ci porta tra l'altro attraverso diversi territori, con uno spostamento, con un viaggio, con una ricerca di sé. Tutto il resto ce lo racconta proprio Elena Fischer, a cui diamo il benvenuto. Willkommen, buongiorno.
Guten Tag, ich freue mich sehr hier zu sein, vielen Dank.
Bene, allora a questo arrivano i nostri ascoltatori e ascoltatrici, hanno capito che ci ha salutato ed è contenta di essere qui. Diamo il benvenuto invece all'interprete che l'accompagna. Non mi sono presa nota del nome, quindi ci presentiamo.
Buongiorno Andrea Bertazzoni, grazie per l'invito, contento di essere qui.
Grazie Andrea Bertazzoni per la traduzione che farà, ovviamente consecutiva. Allora, la prima domanda è relativa, ovviamente, trattandosi di un esordio, su quanto di Elena Fischer c'è in questo romanzo.
Es gibt im Wesentlichen zwei autobiografische Aspekte in Paradise Garden. Der erste Aspekt ist, dass Billy genauso gern schreibt wie ich. Und der zweite ist, dass ich ungarndeutsche Wurzeln habe, die allerdings nicht ganz so ausgeprägt sind, wie ich das eben Billy und ihrer Mutter im Roman attestiert habe.
A livello autobiografico direi che più due aspetti non c'è molto. Sicuramente il primo è il fatto che Billy scrive già da piccina, come ho fatto anche io nella mia vita. E il secondo parallelismo che potremmo trovare con la sottoscritta è il fatto che anche Billy ha origini ungheresi. prima di essere una persona tedesca, per quanto in Billy le sue origini emergano molto di più rispetto alla mia vita personale.
In questo romanzo, non è l'unico romanzo nella storia della letteratura a immaginare una situazione del genere, la linea narrativa è una linea femminile, cioè la madre, la nonna, insomma una serie di personaggi, perché le figure maschili spesso sono associate all'assenza. Quanto è importante l'assenza nella ricerca di se stessi?
Dass der Roman als weiblicher Roman gelesen ist, ist konsequent, weil ich eben diese drei Frauenfiguren im Roman verarbeitet habe. Das kam allerdings nicht als großer Plan vorneweg, sondern das hat sich beim Schreiben tatsächlich erst so entwickelt, weil ich zu Beginn eigentlich eine Vater-Tochter-Geschichte schreiben wollte und ich dann festgestellt habe, dass der Roman aus den beiden Perspektiven, die ich ausgewählt hatte, nämlich die Ich-Perspektive Billys und die von Ludger, so für mich gar nicht funktioniert hat und dass ich das spannender finde, Billy ihren Vater suchen zu lassen. Und dann habe ich die männliche Perspektive rausgeworfen, um mich ganz auf die Heldin zu konzentrieren. Und dann wurde die Mutter stärker, also die musste dann ja ins Spiel kommen. Und ich brauchte einen Grund, dass Billy nach ihrem Vater sucht. Und das war der Grund, weshalb die Mutter sterben musste. So, erstmal dazu. Und die Abwesenheit der Männer im Roman hat sich also logisch aus dem Schreiben heraus entwickelt. Und ich glaube, dass das aber auch ein wichtiges Motiv ist. Denn im Grunde ist das so, dass erst die Abwesenheit des Vaters Billy dann dazu bringt, nach sich selbst und nach ihren eigenen Wurzeln zu suchen. Und das ist ja wirklich etwas, was wir alle in unserem Leben irgendwann tun müssen. Egal, ob wir unsere Eltern kennen oder ob wir sie vielleicht nicht kennen, dass wir uns fragen, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, was macht unsere eigene Geschichte mit uns? Und Billy wird dazu gezwungen, nach dem Tod ihrer Mutter, sich eben mit ihrer eigenen Geschichte auseinanderzusetzen.
Beh, diciamo che è vero, quello che lei ha detto è molto coerente, perché trattando innanzitutto di tre figure femminili potremmo definirlo un romanzo con una linea narrativa femminile, giù come giustamente detto. La verità è che all'inizio la mia intenzione non era quella di trattare di un rapporto fra madre e figlia, ma innanzitutto di un rapporto fra padre e figlia. Questo tentativo che avevo fatto all'inizio però prevedeva l'utilizzo di una doppia prospettiva, quella appunto di Billy e quella di Ludger, quest'altro personaggio maschile. Mi sono resa conto poi dopo nel primo tentativo che non andava bene, avrei dovuto spostare la mia attenzione esclusivamente sulla prospettiva della ragazza di 14 anni e così poi ho fatto e di conseguenza ho dovuto accantonare la figura del padre e ha preso sempre più forza e è emersa sempre più la figura della madre che inevitabilmente avrebbe dovuto morire per quella che era la mia intenzione iniziale del tema del mio romanzo. L'assenza in questo caso di Lugna degli uomini effettivamente è un'assenza che è importante e in realtà inconsciamente ha un ruolo, è un motivo anche che si porta avanti lungo tutto il libro perché effettivamente proprio a causa della prima almeno assenza del padre la ragazza, la protagonista prima o poi sarà costretta a dover fare i conti con se stessa, a dover mettersi alla ricerca di se stessa, che probabilmente è quello che dobbiamo fare tutti noi quando ci dobbiamo a un certo punto della nostra vita chiedere da dove veniamo, dove andiamo, qual è la nostra storia. In qualche modo Billy quindi è costretta a effettuare questo viaggio alla ricerca di sé e della verità.
Allora, questo romanzo, intanto grazie perché mi ha confermato che talvolta l'assenza diventa più protagonista della presenza. Che è una cosa di cui sono molto convinta. La cosa che volevo domandare era anche una questione relativa alla geografia di questo romanzo, sia nella parte in cui siamo ancora in Germania, con la vita di una ragazza che ha una famiglia di origini miste, come ormai in Europa è molto frequente, e poi invece questa ricerca che ci porta in giro per l'Europa, cioè ci porta in giro sia per la Germania che per altri luoghi, almeno della mente. Quindi la possiamo considerare anche una narrativa di viaggio? Eine Reisenarrativ. Das ist...
Ich glaube, dass es falsch wäre, den Roman als Road Novel zu bezeichnen.
Wollte ich nicht sagen. Genau. Volevo dire così, non volevo dire che è una road novel. Genau. Volevo dire, però c'è il viaggio importante, die Reise ist wichtig.
Die Reise spielt natürlich eine Rolle, sowohl einerseits in der Realität, weil sie ja auch wirklich wegfährt, aber andererseits natürlich auch die Reise, die sie unternimmt, um erwachsen zu werden, diese innere Reise, auf die sie sich begibt. Und sie schreibt ja auf dieser Reise auch, wenn sie mit dem alten Nissan losfährt. Und das Schreiben ist auch da etwas, was ihr Halt gibt, was sie aus ihrer Einsamkeit befreit, was dafür sorgt, dass sie sich mit dem Tod ihrer Mutter auseinandersetzen kann, um ihrer Trauer Raum zu geben, um sich vielleicht auch zu flüchten in die Fantasie. Und sie wird auf dieser Reise, auf der ja auch allerhand Magisches passiert, wird sie Stück für Stück ein bisschen erwachsener. Und ich glaube, dass diese Reise ein Symbol oder eine Metapher dafür ist, dass wir alle so eine Reise in unserem Leben irgendwann antreten. Die Frage ist nur eben, wodurch diese Reise in unser aller Leben ausgelöst wird. Und bei Billy war das natürlich ein sehr krasser Anlass mit dem Tod der Mutter.
Certo, indubbiamente il viaggio ricopre questo importante ruolo, un viaggio che ovviamente non si svolge solamente nella realtà, perché a un certo punto la protagonista, come giustamente detto, parte, si mette fisicamente in viaggio, ma anche il viaggio che le deve compiere per trovare se stessa, ed è un viaggio che la porterà in qualche modo a diventare adulta, inevitabilmente. La stessa protagonista Billy scrive quando è in viaggio, quindi anche la presenza dell'elemento della scrittura dal mio punto di vista è molto importante, perché l'aiuta a fare i conti con la sua solitudine dopo la morte della madre, l'aiuta a fare i conti con l'esperienza della morte della madre stessa, a elaborare il lutto. Quindi in qualche modo la scrittura le dà anche quella fantasia che in questo caso è necessaria proprio per fare quello stacco che la porterà ad essere adulta. Penso che questo viaggio tramite la scrittura, ma anche il viaggio nella realtà, come dicevamo poc'anzi, sia proprio quel simbolo, se vogliamo anche una metafora, di quello appunto che dovremmo compiere tutti noi, no? A un certo punto questo viaggio per trovare noi stessi, mettendoci alla ricerca di noi stessi, dobbiamo solamente capire che cosa nelle nostre vite personali scatena questo inizio del viaggio, perché nel caso di Billy è stato evidentemente un evento molto traumatico come quello della morte della madre.
Ci prendiamo una pausa musicale, dedichiamo alla nostra ospite, stiamo parlando di Paradise Garden di Elena Fischer, edito nella collana Gramma Feltrinelli, con un brano tratto dall'ultimo lavoro di Nick Cave, che ha avuto tanti rapporti con la Germania, tra l'altro, come musicista, è sempre con i suoi Bad Seeds, e questo è Oh Wow, How Wonderful She Is.
She rises in advance of her panties. I can confirm that God actually exists. She turns and smiles, but never ever scantily. Nothing could compare. Her friends now dead, their spectral chins all nod. And they braid a band of violets through her hair. Oh wow, oh wow, how wonderful she was. How wonderful she is.
Do you remember? We used to really, really have fun. Could we just play ourselves mucking around, really relaxed, not under pressure? I guess that's how we make up songs. I remember we were in bed and then we imagined somebody upstairs. I don't even know if we heard footsteps or imagined footsteps and then imagined a story. That was in that little place opposite Brixton Prison. I guess they didn't realize that everyone wasn't like that. We tried to write a contract of love, but we only got as far as doing the border. There was never any words in it, which I thought said a lot more than anything else.
E dunque, questo è l'artista della settimana Radio Popolare, Nick Cave. Lo ritroviamo con il suo ultimo lavoro con i Bad Seeds. Oh wow, how wonderful she is, è il titolo di questo brano che abbiamo dedicato alla nostra ospite Elena Fischer. Paradise Garden, edito da poco per Feltrinelli Gramma. Riprendiamo la nostra conversazione e a questo punto la palla passa al nostro Filippo Nai.
Ciao. Eccoti a tutti,
qua.
Non vi ho salutato prima, ma io ero qua comunque.
Sì, no, ma insomma diciamo che adesso entriamo
adesso
nel
entriamo.
Momento in cui, avendo tu letto il romanzo, hai formulato alcune domande per Elena. Prego.
Allora, volevo chiedere, per Billy, il mare e anche il rapporto col mare, cosa significa veramente? Cos'è?
Für Billy ist das Meer ganz wichtig. Einerseits als Sehnsuchtsort, weil sie zumindest glaubt, dass sie noch nie dort gewesen ist, und in den Ferien, also im Urlaub, war sie ja auch tatsächlich noch nie am Meer, weil sie ja auch noch nie im Urlaub war, leider. Und andererseits ist das Meer aber natürlich im Roman auch eine Metapher für Freiheit, aber auch für das Unbewusste. Also Wasser wird ja auch immer mit dem Unbewussten in Verbindung gebracht. Und ich habe aus diesem Grund das Meer, das Wasser einfach als Motiv angelegt, weil ich mochte, dass dadurch auch gleich zu Beginn so ein Rätsel entsteht, dass wir nicht genau wissen, warum sie immer wieder vom Meer träumt, warum sie diese Sehnsucht nach dem Meer hat. Und die Leserinnen und Leser werden dann im Verlauf des Romans auch erfahren, woran das liegt.
Innanzitutto il mare per Billy è indubbiamente un elemento molto importante. In primo luogo rappresenta un elemento nostalgico, anche di malinconia, che la attira molto. Alla fine Billy, quando la cominciamo a scoprire, la cominciamo a incontrare, a conoscere, non è mai stata in vacanza, non ha possibilità di andare al mare e quindi sogna questo luogo che fino a quel momento non le è stato possibile mai visitare e vedere. Indubbiamente, in secondo luogo, poi il mare è una metafora, rappresenta innanzitutto la libertà, da un certo punto di vista, e da un altro punto di vista l'inconscio non solo di Billy, ed è un motivo che ci accompagna, che mi ha sempre piaciuto, e l'ho voluto per questo motivo inserire, perché lascia una sorta di enigma, non si capisce all'inizio del libro ovviamente perché Billy avverta questa necessità, questo impeto di andare in un luogo in cui possa vedere e avere il mare, soprattutto in alcuni luoghi specifici. I lettori e le lettrici che vorranno provare a cimentarsi con la mia scrittura scopriranno poi nel corso della storia come mai.
A proposito appunto dello stato in cui è Billy all'inizio, anche di povertà quasi, mi interessava sapere se questo stato comunque in cui lei si trova, che era di felicità, era dato solo da un'infatuazione, da diciamo un abbaglio dato dal suo stato giovane, dalla sua gioventù.
Das heißt, die Situation von Billy, la situazione di Billy, se volete tradurre, la situazione di Billy è una situazione difficile comunque, quella in cui vive con la madre, complicata, eppure lei è felice. Questa felicità è dovuta solo al fatto che è giovane e quindi da giovane alla fine ci si accontenta di quello che si ha, oppure è qualcosa di più duraturo?
Ich hoffe, dass es nicht nur daran liegt, dass sie jung ist, sondern ich glaube, dass Marika ihre Tochter schon so stark gemacht hat, dass sie gelernt hat, die besonderen Momente im Alltäglichen auch schätzen zu können, dass es darum geht, die kleinen Momente wertschätzen zu können und dass sie grundsätzlich an das Gute auch glaubt und dass sie auch gelernt hat, dass Aufgeben keine Option ist, wenn man eben weiterkommen will und sich auch aus bestimmten Umständen befreien will. Und das müssen ja auch nicht nur Umstände im Äußeren sein, also zum Beispiel Armut, also diese materielle Situation, sondern das können ja auch ganz andere Umstände sein, also großer Stress, Trauer und so weiter. Und ich glaube, dass Marika da in Billy eine Resilienz gestärkt hat, sodass sie hoffentlich auch als Erwachsene damit gut zurechtkommen kann. Und das ist eine Fähigkeit, die ich sehr bewundere, die ich bemerkenswert finde. Und ich wünsche mir von mir selbst auch, dass ich die viel häufiger umsetzen könnte, als ich es tue. Und weil ich glaube, dass uns das wirklich weiterbringen kann. Übrigens auch als Gesellschaft, jetzt nicht nur auf das Individuum runtergebrochen.
Beh, io spero che non sia solamente dovuto appunto alla tenerissima età della protagonista il fatto che lei comunque, nonostante le poche cose su cui puoi contare, sia felice. Io penso che Marika, la madre, l'abbia in realtà resa abbastanza forte, le abbia insegnato tante cose che lei ha imparato, soprattutto quella di godere e di delle piccole cose che ha e di apprezzarle quotidianamente. Evidentemente impara anche Billy da sua madre che cedere non è mai una possibilità, soprattutto se si vuole venire via da un contesto che appunto tu descrivevi poc'anzi. E queste circostanze difficili di cui parliamo non sono solamente circostanze materiali, quindi la povertà, l'avere poche cose materiali su cui poter contare anche banalmente a casa, ma sono anche altre circostanze, anche altre situazioni, come ad esempio un forte stress, il lutto che ovviamente viviamo. Io penso che Marika abbia trasmesso in qualche modo alla figlia una sorta di resilienza che la rende più facilmente, per questo motivo, anche adulta quando succede il lutto che lei deve ovviamente vivere. È una capacità quella di poter apprezzare le piccole cose che non solo io spero che possiamo avere tutti, ma auguro anche a me stessa di essere più capace di metterla in pratica, di applicarla quotidianamente, non solamente a livello individuale, ma perché no, potremmo anche godercela di più come società.
Abbiamo tempo ancora per una domanda, Filippo.
Ok, allora, abbiamo visto appunto che Billy cresce molto all'interno del racconto, attraverso gli incontri che fa, e quindi quanto è importante effettivamente la scoperta di se stessi attraverso gli occhi degli altri e l'incontro con l'altro?
Ich glaube, dass die anderen immer sowas wie einen Echoraum bieten für einen selbst. Also, dass man natürlich über den Blick der anderen eine Menge über sich selbst lernen kann, wenn man so reflektiert ist und das auch zulässt. Andererseits glaube ich, dass wir uns auf eine gewisse Weise auch davon unabhängig machen müssen. Wir können das annehmen, was andere uns sagen. Das heißt aber trotzdem nicht, dass wir das in uns selbst integrieren müssen. Das bedeutet nur, dass wir eine Möglichkeit haben, unseren Blick zu erweitern, aber letztlich das Recht dazu haben, selbst zu bestimmen, wer wir sein wollen und wie wir uns verhalten und wie wir handeln wollen. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist.
Ma io penso che attraverso appunto questi incontri, lo sviluppo che ha, in qualche modo lei abbia un eco che le ritorna, no? Che le spiega a questa Billy anche come è fatta a se stessa. D'altronde noi attraverso lo sguardo, le parole degli altri, l'incontro con gli altri possiamo imparare molto di noi stessi. Penso che questa cosa però debba renderci in qualche modo anche indipendenti. È giusto ascoltare, prestare il nostro orecchio a chi ci vuole parlare e ci racconta magari involontariamente, indirettamente di noi stessi, ma non dobbiamo per forza essere obbligati a integrare le cose che ci vengono dette in noi. Penso che ognuno di noi dovrebbe comunque avere il diritto di decidere in grande autonomia cosa diventare, come essere, anche sulla base di quello che gli altri dicono, ma sempre con grande autonomia, non per forza accettando a prescindere quello che gli altri ci fanno capire.
Allora, ho detto una domanda, ma forse riusciamo a fare anche l'ultima.
Allora, molto velocemente. Nel libro c'è un forte elemento di ciclicità dall'inizio alla fine che poi ritorna. Come mai questa scelta?
Anfang, Ende und so weiter. Wieso hast du dich dafür entschieden? Weil ich fest daran glaube, dass im Leben alles zyklisch ist. Also von der Natur, und die Natur ist ja auch in uns, bis zum Zyklus der Frau natürlich auch, ist das alles eine Wellenbewegung. Das Meer, Ebbe, Flut. Und ich glaube, dass das aber auch für die Lesenden einen schönen, ein schönes Gefühl ist, am Ende dann wieder auf den Anfang verwiesen zu werden und dass das dann auch zu einem runden Leseerlebnis wird.
Ma io penso che in realtà la ciclicità sia in ogni cosa, anche nella nostra vita, dico forse una banalità, ma è esattamente così nella natura non solo umana. Abbiamo letto ad esempio all'inizio un passaggio in cui si parla anche del ciclo, no? Del primo ciclo che ha Billy, quindi è un ciclo anche quello che avviene dentro di noi a livello naturale, così come ha ciclicità la natura al di fuori di noi, no? L'elemento del mare che tu stesso mi presentavi, la stessa marea, il ciclo del ritorno che c'è. Quindi penso che anche per i lettori e le lettrici sia una cosa importante, per chi vorrà leggere il mio libro, quello di ritrovare in sorta una cosa che rimanda poi all'inizio, si trova una quadra che chiude il cerchio. Penso che sia un elemento di positività che ho voluto inserire nella mia opera.
Allora, grazie per questa conversazione davvero interessante. Vielen Dank. Scusate, ricordiamo che abbiamo parlato di Elena Fischer, Paradise Garden, Gramma Feltrinelli. Grazie davvero per essere venuta da noi. Avete anche una presentazione oppure state semplicemente incontrando e presentando il libro a Milano?
Nein, wir haben auch ein Event heute Abend bei Feltrinelli.
Sì. Genau. Bene, allora.
Abbiamo un evento, chiedo scusa, da Feltrinelli questa sera, assolutamente.
Si ricorda quale Feltrinelli? Scusate, io non me lo sono segnato. No, allora lo cerchiamo e lo diciamo nella seconda parte della trasmissione, lo ricordiamo correttamente. Quindi alla libreria Feltrinelli, l'ora la sapete? 19:30. No, normalmente alle 19:30. Adesso il dettaglio preciso lo diamo nella seconda parte della trasmissione, das werden wir sagen präzis in ein paar Minuten. Vielen Dank, grazie davvero, e grazie per l'eccellente traduzione, naturalmente. Grazie mille. Grazie.
Vielen Dank für die schönen Fragen. Danke.
Grazie a voi anche per le domande. A presto.
A presto. Grazie. Epa! Ed è il momento della pubblicità, noi torniamo subito dopo con la seconda parte di Cult. Intanto abbiamo appurato che l'incontro con Elena Fischer per parlare di Paradise Garden, edito da Feltrinelli Gramma, sarà questa sera, questo tardo pomeriggio alle 18:30, alla Feltrinelli di Viale Sabotino a Milano. Spend some time waiting for your face.
the same mistakes. The highest I think I've ever been. Said I had the prettiest stars he'd ever seen. Wish I could see that it feels much better when I'm with you. And when I get too high and I can't breathe, I can't lie. He has the prettiest eyes I've ever seen. Prettiest eyes I've ever seen.
Bentornate e bentornati, questo è sempre Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Siamo tornati al palinsesto autunnale, dunque il nostro orario classico dalle 11.30 fino alle 12.30. Caro Filippo, adesso ce ne andiamo. Un attimo fa ti ho spiegato, adesso così sembra un po' ex cattedra, però mi hai chiesto, diciamo così, cos'è una lettura scenica. È quella che, insomma, a cui abbiamo assistito ieri al termine, diciamo conclusione della conferenza stampa dell'edizione 2024 dell'Istrio Festival. È la terza edizione di questo festival, che prende le mosse da una storica importante rivista teatrale che, tra parentesi, quest'anno ha ricevuto anche un altrettanto importante riconoscimento, ma di questo magari ne parliamo con la nostra prossima ospite, perché dal 17 al 22 settembre al Teatro Elfo Puccini, proprio dove è stato presentato ieri sera Istrio Festival 2024, si svolgerà questa ipervetrina della scena italiana Under 35, che si amplia. Sono 6 giorni di programmazione, 10 spettacoli, 6 letture sceniche di autori e autrici Under 35, un incontro e tutti gli eventi del premio Istrio 2024. Questi eventi poi ce li faremo dettagliare, come anche il resto di questa manifestazione che dunque cresce. Diamo il benvenuto alla direttrice di Istrio e anche, insomma, direttrice artistica del festival e del premio, Claudia Cannella. Ciao Claudia, bentornata.
Ciao Ira, buongiorno a tutte e a tutti, grazie.
Allora, dunque è andata bene le passate edizioni e quindi più lavoro.
Eh sì, più lavoro, ma era un po' nei nostri progetti, insomma, quello di ampliare l'offerta fino ad arrivare alla formula dei 10 spettacoli, delle 6 letture sceniche e delle azioni del premio Istrio che abbiamo assorbito in Istrio Festival, quindi con il concorso per i giovani attori e attrici e con quello per i drammaturghi e drammaturghe, che ha già un vincitore, che è Matteo Pastore, di cui vedremo il testo in Mise en Espace con la regia di Claudio Otelli l'ultimo giorno, il 22 di settembre. Quindi sì, tanto lavoro, abbastanza faticoso ma entusiasmante, perché è tutto fondato sullo scouting e sull'andare a vedere forsennatamente spettacoli di compagnie under 35 per poter scegliere quello che secondo noi è il meglio sul fronte della scena indipendente, sottolineo indipendente, che ci offre il panorama italiano. E anche la parola un po' altisonante ipervetrina ha un po' questo senso, perché vogliamo essere un po' un collettore di quel che è più interessante a nostro modo di vedere, che circola sulla scena italiana riguardo ai lavori delle compagnie under 35, che non sono protette da grandi istituzioni come teatri nazionali e Trix. Ci siamo dati delle regole molto precise di ingaggio proprio per dare spazio e visibilità a chi ancora non ce l'ha.
Ecco, questa è sempre stata un po' la vocazione del Festival, del premio, che tra l'altro, per quello che riguarda la vocazione, richiede dei provini massacranti per gli esaminatori che vengono svolti in giro per l'Italia e che insomma selezionano. Quanti candidati avete visionato, avete provinato?
300, quest'anno si sono iscritti in 300, li abbiamo visti tutti tra Milano e Roma, ne abbiamo selezionati 40 che adesso faranno la finale venerdì, sabato e domenica sempre all'Elfo. Le audizioni, volendo, sono anche pubbliche, davanti a una giuria di addetti ai lavori che sono registi e direttori di teatri molto importanti. Questo anche per dare un'ulteriore possibilità di visibilità a questi ragazzi, perché al di là che uno vinca o meno il premio, è come fare
insomma un modo per farsi vedere, per farsi conoscere
in un colpo solo, no? Che è il numero dei giurati, perché poi ciascun giurato ha una scheda di ogni ragazzo, e quindi al di là di quello che poi saranno i risultati, che sono sempre frutto di una discussione che deve arrivare a una quadra con il gusto di tutti, però poi ciascun giurato, come spesso accade, se ha occasione pensa a questi ragazzi, e spesso vengono anche scritturati nelle produzioni future.
Ecco, abbiamo spiegato un pochino il meccanismo di alcuni delle componenti, insomma, di questa articolata macchina che è l'Istrio Festival e anche il premio Istrio. Adesso entriamo invece nel merito del programma, che in realtà è iniziato già ieri sera con appunto un'anteprima nel Mio Bagno di Sangue, Niccolò Fettarappa-Sandri, la lettura scenica di questo testo di uno dei più interessanti autori a 27 anni, e spesso lo ricorda anche nel suo testo, insomma, che sta andando per i 30, stanno arrivando i 30, e che è stato letto da Paolo Rossi, Beatrice Schiro, lo stesso Niccolò Fettarappa-Sandri, e da Lorenzo Guerrieri, che è un suo sodale praticamente dall'inizio della sua attività teatrale. Quindi è cominciato così il festival. Come continua?
Quello, giustamente, come dicevi tu, è stato una specie di prologo anche per lanciare il festival vero e proprio, che comincia il 17, e ogni giorno proponiamo tre appuntamenti, due spettacoli e una lettura scenica. Gli spettacoli sono molto vari per genere teatrali, nel senso che abbiamo teatro di parola e anche teatro performativo ai limiti del teatro danza, abbiamo storie di impegno civile, riscritture dei classici, ben due riscritture shakespeariane addirittura, e anche delle drammaturgie originali scritte dagli stessi artisti. E poi alle 10 ci sono le letture sceniche curate da Associazione Situazione Drammatica Progetto Il Copione, capitanata da Tindaro Granata, che propongono testi, anche questi scelti dopo infinite letture da noi e da Tindaro, di autori e autrici under 35 con attori anche di un certo rilievo, conosciuti insieme ad attori più giovani. Devo entrare nel merito di tutti gli spettacoli?
No, diciamo come si apre il 17 intanto, poi dopo ricorderemo anche che bisogna sempre prenotare, insomma, perché dato che si tratta di repliche one shot è importante garantirsi la possibilità, poi appunto potete scegliere di andare a vedere soltanto una cosa in una serata oppure invece di vedere tutto quello che la serata propone. E poi racconteremo come finisce, come dire, tutto il percorso dei 6 giorni, magari soffermandoci anche sui premi. Martedì come aprite?
Martedì apriamo con Dopo la tempesta, che è un testo di Francesco Toscani, giovane drammaturgo uscito dalla Paolo Grassi, con regia di Andrea Piazza, anche lui regista uscito dalla Paolo Grassi, che è una riscrittura della tempesta di Shakespeare, ambientata in una situazione metropolitana degradata, con un Ariel barbone in cerca della sua identità e un giovane che crea uno strano rapporto con questa creatura. È uno spettacolo, direi, imponente per le nostre forze, infatti lo facciamo in sala Shakespeare, che merita di essere visto, anche perché raramente le giovani compagnie hanno la possibilità di andare oltre il monologo, sappiamo tutti anche il perché, soprattutto per ragioni economiche, ahimè. E a seguire cambiamo completamente genere, perché abbiamo questo End to End di Andrea Dante Benazzo e Laura Accardo, con Andrea Dante Benazzo in scena. Lui è un autore, attore, uscito dall'Accademia d'Amico, con questo spettacolo che indaga attraverso l'esposizione di una lunga chat su WhatsApp le contraddizioni del linguaggio amoroso, a partire appunto da questa vicenda sentimentale che si è conclusa, mettendo in relazione tra realtà e autofiction i sentimenti e la fine di una storia. La serata poi si conclude con un testo di Caterina Filograno che si intitola Oleandra, e che è il primo della serie di letture curate da Associazione Situazione Drammatica.
Ecco, l'incontro, lo diciamo, di mercoledì 18 settembre, Bridge the Gap, un ponte sul futuro del teatro Under 35, era quello a cui facevamo riferimento quando dicevamo delle componenti, no, del festival.
Sì, questa è una novità, abbiamo voluto creare un momento di incontro che speriamo anche di replicare nelle edizioni future tra operatori e giovani compagnie, andando oltre le lamentazioni che si fanno sulla situazione della scena giovane, che sono sacrosante, per carità, ma le conosciamo tutti, per cercare di capire che cosa si sta facendo e che cosa si potrebbe fare meglio. Quindi sono convocati soprattutto operatori di istituzioni pubbliche e private, esponenti di teatri e festival di, come dire, grossa caratura, e anche rappresentanti della scena indipendente, quindi premi, vetrine, residenze, a ciascuno dei quali verrà chiesto, tra luce e ombre, di raccontare che cosa fanno e che cosa non funziona e che cosa si potrebbe fare meglio per incentivare e aiutare la giovane scena a trovare una sua strada professionale.
Sì, una specie di career day, come si fa, no? Per esempio in altri contesti, quelli della formazione. Mi sembra un'eccellente idea. Non possiamo soffermarci su tutte le proposte, le tre proposte per serata, a partire da venerdì, anche tutta la giornata delle audizioni. Passerei invece a come si chiude, cioè domenica 22 settembre abbiamo detto le audizioni come nei due giorni precedenti, poi la Tragédie Coréenne, L'amour à la française di Mathieu Pastore, che come dicevamo è il testo vincitore del premio Istri Scritture di Scena, e poi il premio vero e proprio. Chi avete premiato? Ci sono anch'io nella giuria, insomma.
Ecco. Certo, la giuria è composta dalla redazione di Istri e da tutti i nostri collaboratori, siamo circa in 50 che alacremente ci riuniamo, discutiamo, votiamo online, insomma un lavoro abbastanza complesso per arrivare alla fine a stabilire una serie di premiati facenti parte, riferimento ad alcune categorie specifiche, li abbiamo annunciati ieri. Saranno, per l'interpretazione sono premi unisex, quindi non c'è la sezione maschile e la sezione femminile. Il premio all'interpretazione l'abbiamo dato a Carmine Maringola, che tutti conoscete, immagino, come interprete di quasi tutti gli spettacoli di Emma Dante, sì. Mentre il premio alla regia va a Carmelo Rifici, altra, credo, conoscenza abbastanza consolidata, sì, in tutti coloro che vanno a teatro. Non sono premi per un episodio singolo, né tantomeno premi alla carriera, ma riguardano un segmento di percorso artistico che noi abbiamo potuto monitorare in questi ultimi anni. Quindi Carnero ha un'attività che va oltre quella di regista, è anche direttore di teatro, direttore della Scuola del Piccolo, e ci sembrava giunto il momento di mettere in luce il suo lavoro. Il premio alla drammaturgia va a Linda D'Alisi, che molti ricorderanno soprattutto per le collaborazioni e le drammaturgie per Antonio Latella, mentre il premio Istrio Altre Muse, che è destinato a progetti, professioni del teatro, realtà indipendenti, festival e così via, è andato quest'anno a Fuori Luogo di La Spezia, che è l'attività curata dagli Scarti, impresa culturale sul territorio spezzino, che si compone appunto di varie sue parti, da festival per giovani compagnie a proprio stagioni, laboratori, attività sul territorio. Mentre il premio Istrio Iceberg, che ha questo nome perché è dedicato a una compagnia emergente, va a Apoteca Celidonia, compagnia napoletana che, oltre a fare spettacoli peraltro molto interessanti, ha un'attività sul territorio molto molto forte, perché lavorano al Rione Sanità, dove gli sono stati dati due bassi che hanno riconvertito, due bassi confiscati alla Camorra, e che sono diventati la loro sede e il punto di partenza per tanto lavoro egregio che stanno facendo in quel quartiere. Infine il premio Istrio Corpo a Corpo, che è dedicato ai linguaggi del corpo, va a Marco D'Agostin, che credo non abbia bisogno di presentazioni, è anche artista associato al Piccolo e che siamo felici di premiare. Poi c'è un premio che non diamo noi, ma lo dà il pubblico, che si chiama Premio Istrio Twister. Noi di Istrio scegliamo una rosa di 10 spettacoli, li mettiamo online e il pubblico in due turni di votazione sceglie lo spettacolo che ritiene più meritevole. Quest'anno è Natale in Casa Cupiello, spettacolo per attore cum figuris di Teatri Associati di Napoli e Interno 5, naturalmente tratto dalla commedia di Edoardo De Filippo, con la regia di Lello Serao e l'interpretazione di Luca Saccoia.
Bene.
Altri premi, abbiamo già fatto un cenno, è quello scrittore di scena per i giovani drammaturghi e alla vocazione per i giovani attori. Ospitiamo poi il premio Mariangela Melato da tanti anni, che quest'anno va a Chiara Ferrara e a Giacomo Ferraù.
Benissimo, allora grazie a Claudia Cannella, e l'appuntamento dunque a partire dal 17 fino al 22 settembre, Istrio Festival, terza edizione, Teatro Elfo Puccini. Diamo riferimento in rete per prenotazioni e consultazione del calendario?
Allora, potete andare sul sito di Istrio, che è www.istrio.it, Istrio si scrive con l'HY, oppure sul sito del Teatro dell'Elfo, che è elfo.org. Da questi siti potete vedere tutto il programma e anche acquistare i biglietti. Come diceva Ira, attenzione agli spettacoli in sala Vaus, che è la sala più piccola, perché si stanno avviando al sold out, e quindi se siete interessati prendete i posti per tempo.
Grazie mille, risentirci, ciao, buon
grazie
festival
Ira. Ciao, ciao a tutti voi, vi aspettiamo, grazie,
ciao, ciao. Caro Filippo, c'è una nuova rubrica come ieri.
Evviva.
Che emozione.
Gioiamo di questo.
Eh sì, gioiamo di questo, perché insomma abbiamo tra le cose che vogliamo proporre a ascoltatrici e ascoltatori, dopo avere doppiato insomma un coming of age della trasmissione culturale quotidiana, è anche una serie di nuove rubriche. Alcune verranno riconfermate, altre in chiusura di trasmissione sono nuove. Questa, che abbiamo pensato di chiamare Extra Cult, poi capirete perché, ha questa sigla. Attenzione, perché poi vi spieghiamo chi la fa.
Mm.
Allora, ciao Kisenussi.
Ciao Ira, buongiorno.
Bentornato a Cult. Adesso sei obbligato a tornare tutti i martedì.
Con grandissimo piacere.
Extra Cult, come abbiamo pensato di chiamare questa rubrica, ci parlerà di volta in volta di un fatto culturale importante che viene fuori dall'Italia. Insomma, Sciauchi è gli esteri insieme con Martina Stefanoni, che prende le redini, insomma, della storica trasmissione Esteri di Radio Popolare proprio quest'anno. È per noi un riferimento da sempre anche per ciò che accade fuori dai nostri confini. Cosa hai scelto quest'oggi?
Allora, stavo per scegliere il Festival del Couscous, che in questo momento c'è a Marsiglia, che è molto bello, e c'è, perché attorno c'è anche una bella proposta musicale, artistica, teatro. E poi ho scelto anche, alla luce di quello che è successo ieri sera a Milano, è successa una roba storica, mm-hmm, che è stata un po' ignorata dai giornali, e quello che è successo al Magnolia, Nessuno Dorma, dove c'erano quasi 4.000 persone, tantissime persone non sono riusciti a entrare, e Claudio Agostoni ogni volta che chiedeva perché siete qua, per il cast o per la causa, tutti hanno detto vogliamo aiutare la popolazione di Gaza.
Perché quindi, infatti, era un concerto in cui, lo ricordiamo per i più distratti, no? Si raccoglievano fondi.
E quindi sono tornato un po' indietro. Questa estate c'è stato un concerto storico a Bristol dei Massive Attack. Perché storico? È storico perché è il primo concerto in assoluto a zero emissione. Ci hanno lavorato 5-6 anni con i più grandi politecnici della Gran Bretagna, poi c'è stato il Covid e poi sono riusciti a realizzarlo, ed è una cosa straordinaria. Per farti un esempio, Ira, a un certo punto nell'organizzazione ho detto però la gente deve venire qualcuno in macchina perché i treni si fermano prima. E ho detto no, non c'è nessun problema, sono andati alla TM di Bristol e sono riusciti a tenere i treni fino alla fine del concerto. Ovviamente cibo vegano, carta, niente plastica, acqua dal rubinetto. Comunque sono arrivati telegrammi di congratulazione dall'ONU, ma soprattutto dell'IPCC, che è quell'ente dell'ONU per i cambiamenti climatici. Questo, diciamo, è l'ambito della nostra storia.
Tra l'altro
storia.
Leggo che la band gira l'Europa, loro stessi girano l'Europa col treno per fare il tour.
Invece che
coi soliti...
Sì. Con i jet privati, come fa Bono, ecco, sì sì. questo, diciamo, è... Poi c'è una cosa bellissima, perché a Bristol c'erano 34.000 persone, mm-hmm, quindi... Era, diciamo, una cosa importante. Ha funzionato. A un certo punto, durante il loro concerto, che è tutto visual, ci sono stati a un certo punto delle immagini da Gaza, e poi è apparso l'autore di queste immagini, che era Motaz Azaiza, che a un certo punto è scappato da Gaza perché gli israeliani lo puntavano, perché era un testimone degli orrori. Quindi ha parlato per circa 3 minuti, ha detto, prima di tutto ha detto scusatemi, non voglio rovinarvi questo concerto, e poi ha detto io sono Motaz e sono qua, volevo dirvi che a casa mia 40.000 persone sono morte, e quindi noi vogliamo vivere in pace nella nostra città.
Lo ascoltiamo.
Hello Bristol, thank you so much, thanks Massive Attack for giving me this opportunity today to be in front of you, this massive number of people. More than 30,000 people are here in the concert. I'm not here to ruin your concert today. I'm here just to remember you, there is a humans like you.
Niente, quindi dice non sono qui per rovinarvi il concerto, sono qui per ricordarvi, ragazzi, più di 40.000 persone sono state uccise. Sono Motaz, vengo dalla striscia di Gaza, Palestina occupata, sono qui per condividere le storie di milioni di persone che sono ancora sotto occupazione nell'anno 2024, e sono qui per condividere le storie del mio popolo che vuole solo vivere in pace, ma sfortunatamente Israele non ci permette di avere la pace in casa.
Here, Ecco, insomma, una testimonianza, devo dire, emozionante.
Emozionante.
Quindi, grazie per avercela portata. Bristol, peraltro, è la casa dei Massive Attack, quindi loro, come dire, avevano anche dei legami, da lì sono partiti. Quindi, insomma, un evento articolato che porta con sé diverse istanze molto precise, molto attuali. Concludiamo con un brano quale?
Sì, concludiamo con un brano di Massive Attack, Safe from Harm. Però io ho fatto un piccolo montaggio, era all'inizio, è Robert che annuncia il brano e dice lo dedico alla Palestina, però ho messo poi dopo il brano dal disco perché si senti meglio.
Sì, certo, e di questo ti ringraziamo perché lo usiamo come sigla di chiusura di Cult di quest'oggi. Dunque, il martedì d'ora in poi Extra Cult a cura di Shauki Senussi. Insomma, abbiamo cominciato con i Massive Attack e con Mostaza Zaiza. Grazie davvero.
Grazie.
A risentirci. E allora, Filippo, noi salutiamo e diamo appuntamento a domani. A che ora?
Domani.
Aspetta che ti alzo il microfono.
Domani stessa ora alle 11:30 qui.
A risentirci con Cult.
Arrivederci.
I Massive Attack.
This next song is in solidarity with the Palestinian people and all the people here that advocate for them and march for them and protest for them in solidarity with the Palestinian people continuously, tirelessly. And so there's a ceasefire, a free Palestine and the end to the occupation. Viva Palestina!